Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, con commento a cura di padre Lino Pedron. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù:
«Signore, è bene che noi stiamo qui. Se vuoi, faremo qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva:
«Questi è il mio figlio diletto, nel quale ho posto la mia compiacenza. Ascoltatelo».
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccateli, disse:
«Alzatevi, non temete».
Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro:
«Non fate parola con nessuno della visione, finché il figlio dell'uomo non sarà risorto da morte».
Questa prima parte del capitolo 17 presenta una teofania, una manifestazione di Dio, annunciata alla fine del capitolo precedente. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. L'espressione dopo 6 giorni che introduce il brano pare riferirsi a Esodo 24:16, dove dopo 6 giorni, cioè il 7° giorno, Dio chiamò Mosè dalla nube sulla montagna del Sinai. Anche qui è su una montagna elevata e in disparte che Gesù, nuovo Mosè che libera il suo popolo, conduce i 3 discepoli. Elia è considerato come Mosè il prototipo e il precursore del Messia. È sulla montagna di Dio che egli trovò e rafforzò le radici del suo profetismo. Queste 2 grandi figure dell'Antico Testamento sono presenti presso Gesù trasfigurato non solo come simboli della legge e dei profeti, ma come estremi mediatori dell'alleanza. Rappresentano così l'inizio e la fine della storia che si adempie in Gesù. Pietro, con il suo intervento, vorrebbe fissare questa storia in un luogo preciso. La voce e la nube glielo impediscono. Alle tende costruite da mano d'uomo si sostituisce la presenza autentica di Dio, simboleggiata dalla nube, segno della dimora di Dio o Shekinah. E la voce dei discepoli lascia il posto a una voce che viene dai cieli. Il sole e la luce di cui Gesù è rivestito manifestano che la realtà del cielo è presente in lui. Le parole proferite dalla voce riprendono alla lettera quelle della visione del battesimo di Gesù. «Questi è il mio figlio, il prediletto, nel quale mi sono compiaciuto», che sono l'amalgama di 3 citazioni dell'Antico Testamento. Matteo qui aggiunge: «Ascoltatelo», e questo evoca probabilmente il profeta simile a Mosè che Dio avrebbe suscitato. «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto». Confrontare Deuteronomio, capitolo 18, verso 15. Alla fine il racconto si concentra su Gesù solo, perché egli è l'adempimento dell'Antico Testamento, che in lui assume la sua consistenza e la realtà unica, partecipando alla quale tutta la storia umana prende senso e valore. Perché i discepoli possano scoprire questo centro unico che è Gesù, è necessario che egli venga presso di loro e li tocchi per conferire loro la salvezza. La trasfigurazione è avvenuta affinché i 3 discepoli, che ritroveremo nel Getsemani, facessero l'esperienza della regalità escatologica di Gesù, attraverso la sua sofferenza, Dio concede loro per un istante di anticipare la Pasqua, ma si tratta di un anticipo fugace e provvisorio. La strada da percorrere è ancora quella della croce. Gesù chiede ai discepoli di non parlare di questa visione, perché la sua vera identità messianica può essere capita solo dopo la sua risurrezione. Comprendendo chi è Gesù, i discepoli comprendono anche chi è Giovanni Battista, chi è Mosè, chi è Elia. È nel confronto con il Cristo che tutto e tutti trovano la loro giusta dimensione e la loro esatta collocazione. Il racconto della trasfigurazione va lasciato nel suo contesto. Il contesto parla della morte di Gesù, di una morte violenta. Così anche la scena della trasfigurazione tratta della morte, del fatto che si deve disprezzare la morte e considerarla soltanto come un passaggio da questa abitazione di lavoro e di servizio alla gloria di una vita migliore. L'imperativo ascoltatelo ci mette in guardia dal fraintendimento del racconto. Ascoltatelo, anche se verrà crocifisso. Anche il Vangelo secondo Luca ha questo significato di morte e di risurrezione. Mosè ed Elia parlavano del suo prossimo esodo, che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Allora i discepoli gli domandarono:
«Come mai dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?»
Ed egli rispose:
«Elia sì deve venire e restaurerà ogni cosa, ma io vi dico che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro».
Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni il Battista. La venuta di Elia a preparare e ad aprire con la sua predicazione l'era messianica era predetta da Michea, capitolo 3, verso 23. Non si tratta di un ritorno fisico di Elia, ma dell'apparizione di un profeta che avrebbe ricalcato le orme del grande predicatore dell'Ottocento avanti Cristo. In questo senso non era difficile dire che era già avvenuto nella persona di Giovanni Battista. Nel Vangelo di Matteo, infatti, Giovanni viene identificato con Elia e descritto con caratteristiche che appartengono al profeta, come la cintura di pelle. Non solo la sua missione ha lo scopo di preparare la venuta del Signore, ma anche la sua morte violenta e ingiusta prefigura il destino del Cristo, che deve patire ed essere crocifisso. I discepoli capiscono che Elia è lo stesso Giovanni Battista che lancia l'appello definitivo alla conversione prima della venuta del Signore. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse:
«Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è epilettico e soffre grandemente. Egli cade spesso nel fuoco ed anche nell'acqua. Or io l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma essi non l'hanno potuto guarire».
E Gesù rispose:
«Generazione incredula e perversa, fino a quando dovrò restare con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemi qui il fanciullo».
E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero:
«Perché non siamo stati capaci di scacciarlo?»
Ed egli rispose:
«A causa della vostra poca fede. Poiché in verità vi dico, se avrete fede anche quanto un chicco di senapa e direte a questo monte: spostati da qui a lì, esso si sposterà, nulla sarà a voi impossibile. Ma questa genia non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno».
Il brano si articola sull'impotenza dei discepoli di guarire il fanciullo a causa della loro poca fede. Nel mezzo di una generazione senza fede e conclude presentando la potenza della vera fede. Per Matteo questo ragazzo è simbolo del popolo di Israele incredulo, che non ha percepito la presenza di Dio in mezzo a sé. I discepoli non possono scacciare il demonio con le loro forze, ma solo con la potenza di Dio. La fede è l'unico mezzo per mettersi in contatto con Dio e usufruire della sua potenza. Matteo richiama la parabola del granello di senapa, la cui crescita va molto al di là delle attese iniziali. Questo testo sembra contenere una contraddizione. Gesù rimprovera i discepoli per la loro poca fede e poi dice che un granellino di fede sposta le montagne. Alcuni codici non parlano di poca fede, oligopistia, ma di nessuna fede o di incredulità. Comunque si voglia leggere il testo, si tratta nel primo caso di nessuna fede o di poca fede, esitante, contraddittoria e dubbiosa. Nel secondo caso si parla di un granellino di fede autentica. Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro:
«Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo metteranno a morte, ma il terzo giorno risorgerà».
Ed essi furono molto rattristati. Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio?» Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo:
«Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono tasse e tributi? Dai loro figli oppure dagli estranei?»
Rispose:
«Dagli estranei».
E Gesù:
«Va al mare, getta l'amo e prendi il pesce che per primo abboccherà. Aprigli la bocca e vi troverai uno statere. Lo prenderai e lo darai loro per me e per te».
La grande tristezza dei discepoli deriva dalla loro incapacità di comprendere che la risurrezione, già annunciata nella trasfigurazione, deve essere preceduta necessariamente dalla sofferenza e dalla morte. È ancora e sempre questione di poca fede. I veri figli di Dio, quelli che riconoscono in Gesù il figlio prediletto del Padre, sono liberi dalle imposte per il Tempio, perché Gesù, che è più importante del Tempio, li libera da esse. Ma Gesù tiene conto del rischio dello scandalo che un tale atteggiamento potrebbe provocare. Questo brano inoltre sottolinea, attraverso l'unica moneta che paga la tassa per Gesù e per Pietro, il destino comune che lega Pietro al suo Signore. La nostra realtà di figli di Dio non ci dispensa dalle mediazioni umane. Si tratta di scoprire, nel profondo delle schiavitù quotidiane della nostra condizione di uomini, il modo nel quale il Figlio di Dio ci ispira di viverle come figli liberi.